Avrei voluto già questa mattina lasciarvi dei momenti di discussione che tra l'altro sono talvolta i più utili per la comprensione e per non equivocare magari il testo. Ho avuto con alcuni di voi uno scambio di battute. Io farò in modo che nella presentazione dei testi alcuni testi saranno più brevi e quindi faremo una collazio. Se voi avete delle domande già, come le avete, sulle due relazioni di questa mattina, ecco, appuntatele, mettetele in risalto, verrà il momento di questa collazio in cui raccoglieremo anche così le vostre proposte. Oggi vorrei andare avanti questo pomeriggio e chiudere in qualche modo questa prima parte del Vangelo di Matteo e anche questa tematica così fondamentale che riguarda Matteo e l'ebraismo, ma non solo questo, vedremo. Ho pensato di proporvi allora un brano molto diverso. Questa mattina, almeno nella seconda relazione, eravamo sul monte, adesso scendiamo dal monte. Vi propongo i primi versetti del capitolo 8. Come sapete, il discorso della montagna abbraccia tre capitoli, 5, 6 e 7. Invece, nei capitoli 8, 9, Matteo raccoglie quelle che nel capitolo 11 vengono definite Taergatu Christou, le opere del Cristo. Matteo raccoglie nei capitoli 8, 9, 10 miracoli, guarigioni e miracoli di Gesù, appunto ne fa una raccolta. Il prossimo anno alla Gregoriana, nel secondo semestre, farò proprio un corso di esegesi solo su questi capitoli 8, 9. Se qualcuno è a Roma, venga, benvenuto, perché sono capitoli che mi affascinano molto, sia per la costruzione, sia per i contenuti, ovviamente. Io vi propongo qui una pagina, ecco, se voi la tenete davanti, io vi mostrerò anche come è costruita questa pagina, di modo che comprendiate anche come mi muovo nel fare esegesi. Non posso spiegare fino in fondo, ma vedete, se voi avete davanti la pagina, dunque Gesù, Messia e i malati, le guarigioni di Matteo 8:1-17, siamo davanti a questa pagina. Dopo il discorso del monte, dopo Gesù e la Torah, avete Gesù, Messia e i malati, la guarigione in Matteo 8:1-17. Sembra che andiamo verso un altro argomento, ma vedrete che non è un altro argomento. Matteo è molto unitario ed è molto molto catechetico. Ecco, si comprende bene perché è molto catechetico. Lo avete davanti? Sì, vedete che abbiamo anzitutto tre episodi. Il primo episodio, solo quattro versetti, Gesù guarisce un lebbroso. Il secondo episodio, dal versetto 5 al versetto 13, Gesù guarisce un pagano. E nei versetti 14 e 15, Gesù guarisce una donna, la suocera di Pietro. Se notate, all'inizio abbiamo un lebbroso, poi abbiamo un pagano, poi abbiamo una donna. Diciamo pure che siamo ai confini, che siamo ai margini della società, in qualche modo le tre categorie rappresentano tre situazioni marginali. Però guardate come Matteo ha costruito, dopo questi tre episodi, c'è un sommario che conclude e in qualche modo ci dà la nota, ci dà la chiave per interpretare queste guarigioni. Ed è il famoso sommario che dice: giunta la sera, gli si presentavano molti indemoniati, egli li cacciò via gli spiriti con una parola, poi guarì tutti quelli che erano malati, perché si adempisse, eccola, la parola di compimento, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta Isaia. Egli ha portato le nostre debolezze e si è caricato delle nostre malattie. È un testo molto ricco. Io purtroppo, come sempre, dovrò un po' tagliare, ma prima vi faccio notare la costruzione. Guardate, io ho fatto tre colonne, non ve le ho, se voi guardate non orizzontalmente ma verticalmente, trovate una colonna a sinistra, una colonna al centro e una a destra. Ve lo dico semplicemente, sapete, non è tecnica, è un lavoro è un lavoro che ci dice molte cose, però bisogna avere molta pazienza, molto. Dunque, ho imparato questo da Niccacci. Niccacci lo fa con l'ebraico, era un professore di ebraico dai francescani, e lui lo fa con il greco, qualche volta l'ha fatto con un capitolo di Marco nel Nuovo Testamento. Sulla colonna di sinistra avete tutte le informazioni che potremmo dire, chiamiamole così, le informazioni di sfondo, che stanno sullo sfondo. Abbiamo i participi, giunto Gesù quando fu disceso dalla montagna, un lebbroso accostatosi, i verbi sono per lo più al participio, all'imperfetto, è quello, se noi siamo in un set di film, ecco, sullo sfondo abbiamo, diciamo, questa colonna. Al centro avete tutte le azioni principali, che sono le azioni espresse in ebraico con il vaiktor, in greco con l'auristo, in italiano con il passato remoto, oppure, non so, qualche volta l'imperfetto, dipende, ma sono le azioni principali. Sulla destra avete sempre il discorso diretto, cioè i colloqui, le parole dirette che Gesù rivolge agli interlocutori o che gli interlocutori rivolgono a Gesù. Potete vedere, già da questa situazione potete vedere molte cose importanti, io ve le farò notare dopo, adesso non è il caso, però notate per esempio come il secondo episodio, quello di Gesù che guarisce un pagano, è quasi soltanto formato di parole, è costituito di parole. Ecco, quindi questo vi fa vedere anche, vedete, come la parola di Dio Non può prescindere da un linguaggio umano. La parola di Dio non ha voluto prescindere dalla grammatica, dalla sintassi, dalle categorie linguistiche. Diceva Santa Teresa del Bambin Gesù, dunque non un intellettuale, Teresa del Bambin Gesù diceva, se fossi stato un prete, perché al suo tempo solo i preti potevano farlo, avrei imparato l'ebraico e il greco, perché sono le lingue nelle quali nostro Signore ha voluto rivelarsi. Dunque, vedete, se fossi stato un prete avrei imparato l'ebraico e il greco. Lei aveva capito che queste lingue sono fondamentali, ecco, per comprendere Dio e per comprendere la sua parola. Bene, detto questo, come parentesi iniziale, adesso andiamo a vedere più da vicino i tre episodi e spero soprattutto il sommario conclusivo, che è la chiave dei tre episodi. Solo 17 versetti, ma sono 17 versetti, direi, ecco, con un peso non indifferente. Guardate, dunque, la traduzione è una traduzione un po' mia, quindi diverge un po' da quella della Shei, ma non importa. Il primo versetto è Gesù che scende dalla montagna, l'avevamo lasciato sulla montagna, discende dalla montagna, ed ecco, quando Matteo predice Kai Idu, Ed ecco, mette sempre sull'avviso il lettore e dice: stai attento perché sta per accadere qualcosa di singolare, qualcosa di importante. Ed ecco, kai idu. Ed ecco, dunque, un lebbroso. Notate, questo lebbroso si accosta, accostatosi, notate come, perché doveva stare lontano, non poteva avvicinarsi, doveva gridare secondo la legge impuro, impuro, dunque si avvicina in qualche modo. Poi è interessante che Matteo dice, dunque accostatosi, si prostrava, lo dice con un imperfetto strano, perché? Perché subito dopo, guardate, c'è un auristo in passato remoto in italiano, lo toccò e fu purificato. Invece il prostrarsi è in un tempo imperfetto, che in greco indica un atteggiamento, non tanto un gesto, ma un atteggiamento. Questo lebbroso si accosta a Gesù e la prima cosa che fa, si prostra. Quindi è qualcosa che continua. E notate, è il primo miracolo che Gesù fa nel Vangelo di Matteo, ed è il primo miracolo che riguarda, e qui c'è una differenza con Marco, non un esorcismo, non è un esorcismo, non un indemoniato riguarda il miracolo, ma un lebbroso. Questa è una differenza sostanziale. Se voi andate a leggere il Vangelo di Marco nel capitolo primo, Gesù va nella sinagoga e c'è un indemoniato. Matteo, verso gli esorcismi, è un po' scettico. Li riporta, però li riporta in maniera molto, sommaria. Il primo miracolo, il primo prodigio nel Vangelo di Matteo è una guarigione, è la guarigione di un lebbroso. Matteo ci aveva detto già che Gesù aveva operato miracoli, ma verso tutti, verso le folle, non aveva parlato di individui. Quindi si tratta di un individuo. Notate, lo toccò e fu purificato. E dopo c'è un ordine un po' strano, lo vedremo perché è strano, non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e presenta la tua offerta. Benissimo, questo è il primo episodio. Il secondo, andiamo alla guarigione. Qui io faccio due cambi fondamentali riguardo alle traduzioni che avete su tutte le Bibbie, quasi tutte le Bibbie, ma lo faccio a ragion veduta. Dunque il primo cambio è il centurione che si accostò e lo supplicava: Signore, ecco, le vostre Bibbie dicono il mio servo, io invece penso con Lutz anche, penso che non si tratti di un servo. Perché? Perché quando Matteo parla di un servo usa il termine doulos, e invece qui usa un altro termine, il termine pais. E se voi vedete Matteo al capitolo 17 versetti 14-18, voi trovate sia pais sia doulos in Matteo 17, 14-18, però pais è il figlio e doulos è lo schiavo, e qui si usa pais. Che differenza c'è? Qual è? E perché dobbiamo poi insistere tanto? Perché è un conto che stia male un servo, è un conto che stia male un figlio. Ma notate un'altra cosa, oggi vi parlavo in linguistica, degli atti locutori e degli atti illocutori. Guardate, questo è un atto locutorio. Qual è l'atto locutorio? Che questo centurione dice disse a Gesù: Signore, il mio figlio giace a casa paralitico, terribilmente tormentato. Notate, non dice vieni a guarirlo, gli presenta soltanto la situazione a livello locutorio, ma è chiaro che a livello illocutorio Gesù comprende subito, comprende l'angoscia di questo uomo e gli risponde in maniera, ecco il secondo cambio che io faccio, piuttosto crudele, cruda. Dunque, io non traduco come traducono tutte le Bibbie, io verrò e lo guarirò, perché, ma io prendo questo futuro, lo prendo in maniera modale, cioè lo interpreto, lo ritengo modale, un verbo modale. Gesù dice: ma proprio io devo venire a guarirlo? E cioè Gesù si rifiuta, perché voi direte, ma perché dobbiamo avere lì un punto interrogativo quando c'è un punto? Voi sapete, i segni di interpunzione nella Bibbia sono molto tardivi, i manoscritti sono tutti una lezio continua, non ci sono punti, non ci sono virgole, non ci sono punti e virgole, dunque è molto soggettivo il lavoro che è stato fatto di dividere un versetto da un altro. È stato fatto un grande lavoro, dobbiamo ringraziare ovviamente, però è soggettivo, nel senso che i punti non c'erano, nei manoscritti c'è una lezione continua. Allora perché traduco così? Perché leggo come un rifiuto? Gesù si rifiuta di andare, ma proprio io devo venire a guarirlo? Perché? Primo, perché Gesù nel Vangelo di Matteo non va in una casa di un pagano. Il Gesù di Matteo non va da un pagano, nella casa di un pagano. Abbiamo degli esempi, Gesù rispetta la legge nel Vangelo di Matteo e la legge non permetteva di recarsi da un pagano. C'è una seconda ragione. Se vedete il parallelo giovanneo al capitolo 4, anche lì Giovanni presenta inizialmente un rifiuto di Gesù, una titubanza di Gesù. Luca no, ma si comprende, perché per Luca Gesù mostra di non avere nessun problema con i pagani. In Luca. Ci dobbiamo abituare a queste differenze. La Bibbia non ci dà una risposta, la Bibbia ci dà tante risposte e talvolta un autore è diverso dall'altro. Questa è una seconda ragione. C'è una terza ragione, è più di carattere grammaticale sintattico. Ego, dunque, ego è enfatico e dunque, ma proprio io, ego, all'inizio, è all'inizio della frase, e dunque non significa io verrò e lo guarirò, perché verrò e lo guarirò si può dire benissimo senza ego, ma ego è infatti, ha voluto sottolinearlo, ma proprio io devo venire? Quarta ragione è che il rifiuto di Gesù rende molto più plausibile quello che poi dice il centurione. Perché Gesù risponde, ma proprio io devo venire? E il centurione dice, no, Signore, io non sono degno di accoglierti nella mia casa, tu non devi venire, tu di soltanto una parola e il mio figlio sarà guarito. Perché anch'io ho dei subalterni, dico, e così via. Bene, che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che Gesù, appunto, rispetta la legge. Vediamo l'interruzione del colloquio, perché nei versetti 10-12 il colloquio tra i due si interrompe. Guardate i versetti 10-12. Gesù, avendo sentito le parole del centurione, si rivolge a quelli che lo seguivano. Notate quelli che lo seguivano. Qui ci sono tutti gli ascoltatori. ci siamo noi, sapete? E dice: in verità vi dico, non ho trovato in Israele una fede così grande. Provate ad andare, dunque non leggete i versetti 10-12, andate dal versetto 9 al versetto 13. Provate ad andare. Dunque, vediamo il versetto 9. Il versetto 9 dice: non c'è bisogno, ma di soltanto una parola e il mio figlio sarà guarito, perché anch'io dico ai miei servi va e questo va. Provate a leggere subito il 13. E disse Gesù al centurione: va e avvenga come hai detto. Cioè, quei versetti da 10 a 12 sono quasi inseriti a forza. Voi mi direte: ma che cosa significa questo? Significa molto. Significa che a Matteo interessano quei due versetti inseriti a forza, e vedremo perché. Andiamo adesso al terzo racconto, l'ultimo. È molto stilizzato. Se voi conoscete il greco, adesso vi invito, vedete, vi aiuto a capire. Dunque, sapete quanti sono i versetti 14-15, è il terzo episodio, è Gesù che va nella casa della suocera di Simone, di Pietro. Dunque, se voi leggete il versetto 14 in greco, sono 14 parole. Se leggete il versetto 15 in greco, sono 15 vocaboli, 15. Se voi leggete il versetto 15, sono 15 vocaboli. Cioè, sia il versetto 14, sia il versetto 15, hanno 15 vocaboli ciascuno. Stilizzato al massimo. Ma voi mi direte: ma che cosa ci interessa che sia stilizzato? La stilizzazione aiuta il lettore a identificarsi. La stilizzazione, esattamente come la chiamata dei fratelli, vi ricordate? Passando lungo il mare di Galilea, vide due fratelli che gettavano le reti nel mare. Li chiamò ed essi lo seguirono. E andando un poco oltre, vide due fratelli che gettavano le reti in mare. Li chiamò ed essi lo seguirono. Vedete la stilizzazione? Quasi a dire. La stilizzazione è una figura retorica che aiuta il lettore a identificarsi e quindi sottolinea certi aspetti. Bene, questa è la costruzione. Adesso andiamo al significato. La costruzione del sommario finale è molto chiara. C'è una constatazione e c'è una formula di compimento. Andiamo adesso a vedere il senso di tutto questo. Gesù scende dal monte, e qui alcuni dicono è Esodo 24, Esodo 19. Anche Mosè scese dal monte, e no. No, perché? Perché Mosè scende dal monte avendo ricevuto le tavole della Torah. Mosè è colui che riceve da Dio le tavole della Torah. Gesù sul monte interpreta la Torah. Gesù sul monte, l'abbiamo visto questa mattina, dà una lettura della Torah, della volontà di Dio. Ecco, direi che questo è piuttosto. Un lebbroso, sapete molto bene, Zarat, è una malattia della pelle, ma è un termine molto generico: ulcere, macchie, cancrena, noduli, tutto viene indicato da Zarat. Dunque era considerata una malattia molto pericolosa, difficile. Vi ricordate Naaman il Siro, vero? Quasi era più facile resuscitare un morto che guarire un lebbroso. Quindi una malattia anche non solo contagiosa, non solo disturbava, ma anche in qualche modo subito si tende a spiritualizzare. Ecco, è simbolo del peccato, ma no, perché? Dove è nel testo che è simbolo del peccato? Io non credo, e non credo neanche, a volte i padri, l'interpretazione dei padri è piuttosto allegorica e talvolta non vera. Per esempio, quando Ilario di Poitiers dice che il lebbroso rappresenta la folla che è contaminata dalla legge ebraica, voi capite che è un'interpretazione troppo tagliente e non vera. Efrem il Siro mette un legame tra rapporto e legge, e qualcuno di voi stamattina mi domandava: ma allora Paolo, vedete, ma Paolo mai parla della legge che schiavizza? Questa comprensione ce la siamo portata dietro, soprattutto grazie a Lutero, a Bultmann. Mai Paolo parla della Torah che schiavizza. La Torah dà vita. E quando Paolo si fa la domanda retorica: ma allora dobbiamo eliminare la Torah? Non sia mai, risponde: la Torah è santa, la Torah è dà vita. Dunque, ecco, ci portiamo dietro un retaggio che, a mio parere, ecco, dovremmo sottoporre a una certa critica. A me pare che l'esegesi moderna qui ha ragione. Il lebbroso qui non è qualcuno che ha la lebbra rappresentante, che rappresenta il peccato o rappresenta la legge. No, è un lebbroso, è un emarginato, è qualcuno che non è inserito in un contesto sociale. È una persona che viene evitata, che non può rendere culto, che non può essere tra gli uomini. Questo è. E dunque, questo atteggiamento del lebbroso che si prostrava all'imperfetto, molto bello, riconosce che Gesù alberga qualcosa di divino. Certo, il verbo prostrarsi è il verbo dei magi, per esempio. È il verbo anche di coloro che adorano, dei discepoli. No, qui forse non è tanto, ma è qualcuno che ha in qualche modo capito che davanti a lui c'è una persona. Ma notate una cosa ancora più bella: Ean Teves, guardate questo lebbroso, si rivolge a Gesù e gli dice: se vuoi. Qui siamo davanti, Ean Teles, siamo davanti a una, quella che si chiama nella sintattica, una ipotetica dell'eventualità, perché abbiamo un congiuntivo, se tu vuoi. È molto bello, perché? Perché se vuoi lascia spazio alla libertà dell'altro. Se tu vuoi, puoi guarirmi. Gesù nel Getsemani, ed è la più bella definizione di preghiera che io abbia mai trovato, Gesù nel Getsemani prega: Padre, se possibile, anche lui. Un po' diverso, ma il contenuto è lo stesso. Se possibile, passi da me questo calice. Il mio desiderio è questo. Il lebbroso si presenta a Gesù: se tu vuoi, io riconosco e mi affido alla tua libertà. Ma se tu puoi. E che cosa avviene nella preghiera di Gesù, se è possibile? Che io presento a Dio il mio desiderio, ma nella preghiera questo mio desiderio viene trasformato. E nella preghiera diventa: sia fatta la tua volontà. Dunque, io devo andare a Dio, devo gridare la mia pena, il mio dolore, il mio desiderio, la mia rabbia, il mio... Conosco una professoressa, amica mia, della Gregoriana, che ogni volta che vede certi personaggi in TV incomincia a dire: maledetto, che Dio ti maledica e che Dio ti faccia questo. Incomincia a prendere i salmi imprecatori e incomincia a pregare con quei salmi che noi non abbiamo più nel breviario, no? Almeno voi li, ecco, li pregate, meno male. Vedete, anche voi, ecco, fate fatica. Ma no, perché? Perché se io prego Dio e dico a Dio fammi vendetta, ma io non mi faccio vendetta da solo, io rinuncio a farmi vendetta, chiedo a Dio la vendetta, lascio a Lui la libertà di farla o di non farla e di farla come Lui vuole, se tu vuoi. E lei, sì, inveire, perché sente, ma non si fa, non prende un revolver e va davanti, no, lascia a Dio la vendetta, perché a Lui è la vendetta, è il premio, non è dell'uomo. Ecco, vedete, se è possibile, presenta a Dio il desiderio, ecco, e lascia a Dio la libertà. Lo voglio, che bello. Se tu vuoi, e Gesù dice una sola parola, se no, è la volontà salvifica, è Dio che vuole la salvezza dell'uomo, che non è solo salvezza del peccato, è la salvezza di reintegrare l'uomo, di reintegrarlo nella società, nel culto, nella vita, di dargli la reintegrazione umana, cioè la pienezza di uomo, perché non è Dio che ha creato il limite appartiene alla storia dell'uomo. Dio vuole l'integrità e l'integrità del corpo. Quindi Gesù vuole che quest'uomo sia reintegrato pienamente. Gesù stende la mano, e anche qui alcuni vedono in questo stendere la mano e toccarlo la violazione della legge e così via, ma no, è perché Gesù subito dopo, guardate subito dopo al versetto 4, gli dice vai dal sacerdote e quindi gli prescrive quello che prescrive la legge. Dunque non può essere che mezzo versetto prima Gesù vuole distruggere la legge, contestare la legge, e mezzo versetto dopo invece gli dice di andare al sacerdote perché così dice la legge. Questa interpretazione non va, a mio parere. Perché Gesù lo tocca? Lo tocca perché è la solidarietà, e lo potrei anche dimostrare se avessimo tempo. Ci sono tre volte Gesù stende la mano, e qui c'è, questa è una delle tre in cui Gesù in Matteo stende la mano per mostrare qualcuno, per toccare qualcuno. Ecco, Gesù vuole che questo uomo non si senta fuori, vuole reintegrarlo. Origene ha una bella interpretazione, vi leggo l'interpretazione di Origene, perché qui veramente tante lasciano difficoltà. Per quale ragione lo toccò? Si domanda Origene. Per dimostrare la sua umanità, per insegnarci a non disprezzare nulla, a non odiare nessuno, a non portare sprezzo per nessuna ragione, per non portare sprezzo per nessuno a motivo delle sue ferite, del corpo o delle macchie che sono date dal Signore in virtù della sua imperscrutabile volontà. Ecco, una bella per dirci che non bisogna disprezzare il malato, il debole, colui che è fuori. Dio si fa solidale con gli esclusi. Secondo episodio. Il figlio del centurione. È molto bello questo aspetto. Dunque il lebbroso è un modello di credente, adesso il modello del credente diventa un pagano. Prima un lebbroso, un estraneo della società, adesso il modello del credente diventa un pagano. Gesù capisce la forza illocutoria, è bellissima l'espressione greca. Signore, io non sono degno che tu entri nella mia casa. Chi conosce il greco, sentite la bellezza, però lo spiego sempre. Alla monon eipe logo. Dunque, qui abbiamo quello che si chiama un dativo interno, perché si dovrebbe dire eipe logon all'accusativo. Invece questa formazione così strana dice eipe logo, che è un dativo. Adesso, lo comprendiamo o no questa costruzione sintattica, ma è molto significativa. Che cosa vuol dire? Dire, Signore, non è necessario che tu vieni, io credo alla tua parola, basta una parola, monon, solo una parola, monon, soltanto una parola. E questo mi pare molto forte, e difatti Gesù, vengono inseriti quei versetti 10-12, no? Che probabilmente non appartenevano a questo contesto, a un altro contesto, però vengono inseriti qui i versetti 10-12. E Gesù che dice, io non ho trovato in Israele una fede così grande. Ah, ed ecco le interpretazioni. Allora, Agostino, noi vediamo i giudei rigettati e i cristiani invece chiamati dall'Oriente e dall'Occidente. Ecco, Gesù dice, verranno dall'Oriente e dall'Occidente e si siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, mentre i figli del regno verranno cacciati via. Qui tutta l'interpretazione che si è diramata dai padri in poi vede condannato Israele, i figli del regno, e salvi invece i cristiani, la Chiesa, che viene dall'Oriente e dall'Occidente. A mio parere, io sono molto, posso dirlo, non sono, sto molto attento a essere discreto, perché la discrezione sia verso il testo, sia verso le persone, la discrezione è una grande verità e una grande qualità che dobbiamo sempre conservare. Bene. Voglio dire che ci sono alcune interpretazioni che mi fanno difficoltà. Non voglio presentare la mia come, però ci vuole un po' di rispetto, un po' di discrezione. Vi leggo cosa dice Wolfgang Trilling, quello di Das Wahre Israel. Qui in Matteo si tratta non tanto di un detto profetico, comunque profetico che può essere anche minaccioso, ma l'accento è posto sulla definitività e irrevocabilità. Applicato alla questione finale di Israele, nulla lascia intravedere di una riflessione sull'argomento. È più facile, più verosimile che Matteo consideri definitivamente condannato il popolo eletto in quanto portatore della promessa. Allora, qui mi rifaccio ancora alla pragmatica. Vedete, in un grido di rabbia si può dire anche prostituta a una persona che si ama, non perché la si considera prostituta, ma perché la si vuole in qualche modo far ritornare. È quello che Dio fa in Osea. Israele viene chiamata prostituta, ma non c'è dubbio che Dio chiama prostituta Israele perché Israele ritorni. E cioè ci sono degli epiteti, delle invettive che hanno una funzione pragmatica, che non vanno lette a livello locutorio, ma vanno lette a livello illocutorio. Quante volte ho sentito una mamma che diceva e ti rompo la testa al figlio se tu fai questo, ma non gliela rompe, e non voleva dire che la vuole rompere. Più seriamente, vedete, in primo piano qui c'è il richiamo di tutti i credenti a anche dei cristiani, perché non è vero che Israele viene condannato e al posto di Israele si insedia la Chiesa. Tanto è vero che nel capitolo settimo di Matteo noi abbiamo un avvertimento molto crudo verso i cristiani. Sono i credenti che dicono: Signore, Signore, noi abbiamo operato nel tuo nome, noi abbiamo fatto i miracoli nel tuo nome, noi abbiamo fatto esorcismi nel tuo nome. Nel nome di chi? Nel nome di Gesù. Siamo all'interno della Chiesa e all'interno della Chiesa, ecco, noi abbiamo fatto esorcismi nel tuo nome. Andate via da me, operatori di iniquità. Iniquità e anomia. Andate via da me voi che non avete osservato la Torah. Io non vi conosco. E si tratta di credenti in Cristo. Perché in quel giorno molti mi diranno, dice Gesù, guardate 7:21-23. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, ma noi abbiamo predicato nel tuo nome, abbiamo operato, abbiamo fatto prodigi. E io dirò loro: io non vi conosco. Vedete la forza illocutoria. Il problema qui, anche quelli che verranno da est e da ovest, certo che ci sono anche dei pagani, ma da est e da ovest nei profeti di Israele indica anche la diaspora. Ma la diaspora degli ebrei, e cioè, che cosa vuol dirci Matteo? Che il problema non è l'etnos, non è a quale nazione tu appartieni, che tu sia ebreo o sia pagano o vieni dall'Islam o vieni, in parlando in termini ecco, più attuali, non è questo il problema. Qual è il problema? Se tu credi o non credi, questo è il problema. Questo pagano era un credente e diventa un modello dei credenti, ogni credente, in Israele come tra gli seguaci di Cristo. Questa è la forza di questo pagano, monon eipelogo, di soltanto una parola. Tu non devi venire da me, io non ne sono neanche degno che tu vieni da me, monon eipelogo. Allora vedete che qui non è coinvolta da una parte Israele e dall'altra i pagani, non è questa l'intenzione del testo. L'intenzione del testo è mettere in evidenza che la fede è fondamentale per chiunque voglia raggiungere Dio. A me pare questo chiaro, molto evidente sia dal contesto che dal testo. La fede del centurione è un centurione, certo, è il figlio di un centurione, ma la fede del centurione preannuncia il momento in cui i pagani entrano nel regno di Dio. Perché? Grazie alla fede. Ecco Paolo. Paolo che diceva, bene, la circoncisione, sì, i Galati, gli ebrei, certamente, hai la circoncisione, è una gran cosa, anch'io sono circonciso, continua a circoncidere. Ma non chiedere al pagano che viene a Cristo di circoncidersi. Gli devi chiedere la fede. Ecco, e questo mi pare il focus, la pointe. Il terzo punto. Questa donna, la suocera di Pietro. Siamo nella casa di Pietro. Notate? Siamo nella casa di Pietro. Oikia è la casa. Gesù dirà a Pietro nel Vangelo di Matteo: oikodomeso, sulla pietra io costruirò, oikodomeso, oikia, io costruirò la mia chiesa, la chiesa di Cristo, non è di Pietro. Oikodomeso, qui siamo nella casa di Pietro e c'è una donna. E questo va sottolineato. Non ci sono soltanto uomini nella casa di Pietro. Anzi, i discepoli spariscono. Guardate Matteo. Mentre Marco dice che c'erano i discepoli, guardate Matteo, non c'è nessuno. c'è soltanto Gesù e questa donna. Tutto si svolge tra loro due. Ed è una donna, ed è importante che sia una donna. Perché? Perché è troppo maschile la nostra interpretazione, il nostro contesto, la nostra chiesa. È importante che sia una donna. E notate che cosa fa questa donna. Diventa ancora un modello. Perché? Guardate l'ultimo verbo. Gesù la tocca, si alza e il verbo è lo serviva. Se voi leggete Marco, in Marco, siccome ci sono i discepoli, allora Marco dice li serviva. La donna si mette a servizio nella chiesa. Ma guardate qui, qui non c'è il plurale. La suocera di Pietro, alzatasi, lo serviva. C'è il singolare. Quindi è messo in evidenza il rapporto tra lui e lei, questo rapporto particolare che è appunto quello della donna. E finalmente il sommario conclusivo, dove volevo, qui Matteo ci dà la chiave di ciò che Gesù ha fatto e di ciò che Gesù fa. L'uomo moderno è malato di miracoli, di prodigi. Il grande inquisitore, lo ricordate tutti, vero? Il grande inquisitore in quella notte, immagina Dostoevskij, in cui Gesù ritorna sulla terra nella Siviglia del XVIII-XVII secolo. Allora Gesù ritorna sulla terra e c'è un cardinale, questo grande inquisitore, che lo riconosce. Lo riconosce perché Gesù è in mezzo ai malati, ecco. Questo sommario, Gesù è in mezzo ai malati, lo prende e lo porta in carcere, la notte lo va a trovare e gli dice: perché sei tornato? Tu hai stimato troppo gli uomini. Quando il tentatore ti disse: fa che queste pietre diventino pane, tu non hai trasformato le pietre in pane. Perché? Perché tu hai pensato che l'uomo ti venisse dietro anche quando tu non gli dai il pane. Ma l'uomo non cerca Dio, l'uomo cerca il pane. E quando sotto la croce ti dissero: scendi, crederemo in te, tu non sei sceso dalla croce. Perché? Ancora una volta, perché tu stimi troppo l'uomo. L'uomo è indegno, l'uomo è meschino. E tu pensavi che l'uomo ti venisse dietro anche quando tu non fai miracoli. No, noi abbiamo dovuto cambiare la tua opera. Gesù, davanti a queste parole, non rispose nulla, diede un bacio al grande inquisitore in quella notte e quel bacio, conclude Dostoevskij, quel bacio brucia ancora sulle labbra del grande inquisitore. Mi è piaciuto ricordarvi questo, perché giunta la sera gli presentarono molti indemoniati ed egli, con una parola, cacciò gli spiriti impuri, guarì tutti quelli che erano malati. Notate due cose: con la parola Gesù guarisce. E notate quel tutti. Beh, non li guarì tutti, Gesù non ha guarito tutti. Però è bello la sottolineatura di questa universalità, questa solidarietà universale con tutti quelli che erano malati. Perché? Perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta Isaia, Isaia 53. E qui abbiamo una crux, la chiamano gli esegeti, una croce, crux interpretum, dunque è una croce. Perché? Dunque, vi leggo il testo di Isaia in ebraico, non lo leggo in ebraico, anche se ci sono alcuni di voi che conoscono ebraico molto meglio di me, lo leggo nella traduzione, ecco che faccio dall'ebraico. Aken Holayenu, dice l'ebraico. Dunque, Egli ha portato le nostre infermità e si è addossato le nostre afflizioni. Questo è Isaia, un versetto di Isaia 53. Il versetto 4. La 70, sapete che la 70 è la traduzione greca della Bibbia ebraica, avvenuta nel secondo, terzo secolo avanti Cristo. Ecco, c'è una leggenda, si chiama così con i 70, ma adesso lasciamo stare. Cosa traduce i 70? Ricordatevi quello che dice il testo masoretico, il testo ebraico. Egli ha portato le nostre infermità e si è addossato le nostre afflizioni. La 70, egli porta i nostri peccati. Dunque c'è il cambio, vedete, una spiritualizzazione, egli ha portato i nostri peccati, porta i nostri peccati e soffre per noi. Dunque abbiamo una sorta di lettura espiatrice, dunque la sofferenza che espia il peccato. Il testo masoretico non lo dice, lo dice la 70. Matteo si avvicina più al testo masoretico. E Matteo traduce, Matteo scrive, egli ha portato le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Ed ecco il problema. Ma Gesù qui non si carica delle malattie. Gesù non porta le malattie degli uomini. Gesù le porta via le malattie degli uomini, le toglie, guarisce. Gesù non si carica delle malattie. E allora alcuni leggono i due verbi che qui abbiamo, il verbo lambano e il verbo bastazzo. Lambano significa prendere e bastazzo significa portare. Dunque ha preso le nostre malattie, ha portato le nostre infermità. Alcuni leggono con ha portato via, ha tolto le nostre malattie e ha portato via le nostre infermità. Dunque, questa è un'interpretazione molto più adatta al contesto, perché il contesto di Matteo 8:9 non ci dice che Gesù prende le nostre malattie, ci dice che le malattie le toglie via, le spazza via. C'è una seconda interpretazione, ancora Bonetta, che intende così il versetto di Matteo 8:17. Dice Bonheffer, Dio si lascia sloggiare dal mondo e inchiodare sulla croce. Dio è impotente e fragile e così egli ci aiuta e rimane con noi. E cioè, dice Bonheffer, Cristo non ci aiuta in virtù della sua onnipotenza. Cristo ci aiuta in virtù della sua impotenza. Perdonatemi, non faccio riferimenti personali, ma questo lo devo fare. Quando ho scritto un piccolissimo libro sul Vangelo di Marco, allora scrissi alle Deoniane, al mio amico Filippi, dico Filippi, adesso io però scelgo anche il titolo di questo piccolo libro, lasciami fare questo titolo, L'impotenza che salva. Filippi mi disse, ma chi ti compra questo libro? L'impotenza che salva, quella che salva, lasciami, perché sono affezionato, e dunque mi ha lasciato l'impotenza che salva. Ecco, Bonheffer dice che Gesù non ci salva in virtù della sua potenza, ma ci salva in virtù della sua impotenza. Gesù si fa solidale con noi. Però l'obiezione la capisco e la sento, alcuni mi dicono ma qui Gesù si fa solidale ma toglie le malattie. Ecco, sì, perché la solidarietà è capace di togliere il male dal mondo. Non importa che qualcuno ci tolga il problema, alcuni problemi non si possono togliere, alcune malattie nessuno è capace di togliere, ma non è la stessa cosa portarle da soli o portarle insieme. E questo aspetto della solidarietà, della impotenza, è un elemento, a mio parere, qui è un elemento prolettico che annuncia un fatto decisivo nel Vangelo di Matteo. Matteo è l'unico evangelista che alla fine, quando Gesù giunge a Gerusalemme, e precisamente nel capitolo 21, è l'unico evangelista che ci dice che Gesù nel Tempio, mentre i farisei lo criticavano e così via, Gesù nel Tempio guarisce zoppi, ciechi, malati, storpi. Dunque, che cosa avviene? Che i bambini, insieme agli storpi, ai ciechi, ai malati, formano una comunità nuova. Ma qui, ancora una volta, non si tratta di quelli che stanno fuori di Israele e di quelli che stanno dentro Israele. Si tratta di una parte di Israele che rifiuta Gesù e gli storpi, i ciechi, gli zoppi, i bambini che acclamano Gesù e lo riconoscono Messia di Israele, perché Gesù entra a Gerusalemme e a Gerusalemme. Dunque, vedete, è questa il grande messaggio, mi pare, che Matteo ci pone qui. Matteo ci dice che già al capitolo 8, proletticamente, quindi ancora prima che avvenga, che la passione di Gesù è un portare. Gesù si fa solidale con i disperati della terra, con i poveri, e con questa comunità entra nella Gerusalemme celeste. Questa è la comunità del Messia. Questo mi pare il significato profondo di questa citazione. Allora comprendiamo i miracoli e le guarigioni, le comprendiamo da tutt'altra ottica, da tutt'altra prospettiva. Allora veramente, ecco, l'avvicinarsi a un malato, a un cieco, ha un senso, perché gli offre un'altra prospettiva, che comunque Dio è con noi e che comunque porta insieme a noi la nostra croce. Non è una risposta alla sofferenza. Alla sofferenza di un innocente non c'è risposta. Ma tutto questo dà un senso. Dà un senso che qualcuno ci sta vicino nel nostro patire e nel nostro morire. Ecco, questo mi pare veramente il grande messaggio di questi capitoli. Mi sono dilungato un po' di più, però...